Vogliamo leggere, fratelli e sorelle, in Esodo capitolo 20. Dal versetto 8. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fai in essi ogni opera tua, ma il 7° giorno è giorno di riposo sacro all'Eterno, che è il Dio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Qualcuno forse avrà cominciato a tremare sentendo questa lettura, magari dirà questo con il pallino di Israele, magari invita a fare il sabato, osservare la legge in qualche forma. Diciamo che invece la preghiera che possiamo fare nostra è quella cantata ultimamente, che la tua pace venga in me. È un giorno, il giorno del riposo. Già questo fatto un pochettino è abbastanza singolare, ci sono tante cose strane nella scrittura e in quello che essa ha previsto, e questa qui del giorno di riposo obbligatorio è un qualche cosa che non esiste da nessun'altra parte, ed è anche un qualche cosa che è arrivata al mondo, perché che ci sia un 7° giorno di riposo è un qualche cosa che dipende soltanto da quello che Dio ha fatto, perché in culture pagane che ci debba essere un giorno di riposo anche per gli schiavi, anche per i servi, è una cosa del tutto impensabile. Quindi è un dono. Ma si pone la domanda, in effetti, dobbiamo osservarlo oppure no? Domanda seria, perché è uno dei comandamenti. E allora anche in ambito cristiano si dice i comandamenti sono quella parte della legge obbligatoria. Non tutta la legge è per tutti, ma i 10 comandamenti sono per tutti. Se è scritto non uccidere, non è che perché noi non siamo ebrei possiamo uccidere. E così dice non rubare, dobbiamo non rubare. Quindi in qualche modo i comandamenti sono normativi. Ecco, gli avventisti sono arrivati a dire effettivamente i comandamenti sono per tutti e quindi dobbiamo osservarli, e quindi loro cercano di osservare il sabato perché è un comandamento come tutti gli altri. La Chiesa Cattolica dice la stessa cosa: trasgredire un comandamento è un peccato mortale, vuol dire che chi lo commette scade dalla grazia, se muore in quello stato va all'inferno, se non si confessa, quindi è un peccato mortale, mentre magari insultare il prossimo non è mortale, quello è veniale, si può anche fare un atto di dolore, ma un comandamento, non andare a messa, ecco, è peccato mortale. E l'operazione che si è stata fatta, il sabato diventa la domenica è il precetto, è il giorno di precetto da osservare, altrimenti è un peccato mortale. E quindi la domanda si pone: noi tendiamo a fare questa distinzione, nessun comandamento serve per essere salvato, ma ci sono dei comandamenti che ci si dice morali e altri cerimoniali. Noi siamo tenuti a tener conto dei comandamenti morali, mentre non teniamo conto in effetti di quelli cerimoniali, il Levitico, i sacrifici, le norme dei sacerdoti e così via. Allora, i 10 comandamenti dovrebbero essere comandamenti morali. E il 4° comandamento, quello del sabato, cos'è? Morale o cerimoniale? Il comandamento del sabato, perciò, è un punto cruciale a cui in qualche modo bisogna dare una risposta. E la risposta che diamo mostra anche in qualche modo in che posizione siamo. E come cristiano mi ero posto anni fa proprio il problema dei comandamenti. Sentivo il bisogno di riflettere sull'etica. Sulla grazia riflettiamo, ne parliamo, ma sull'etica anche del cristiano salvato. E allora mi sono proposto, ricordo, di scrivevo per una rivista che circolava, piccola rivista che circolava nelle nostre chiese, che adesso non c'è più. Allora mi sono dato questa regola di scrivere ogni mese un articolo su un comandamento. E quindi questo mi obbligava a riflettere sulla scrittura, a cercare di capirla, perché poi devo scrivere. E così ho fatto. Ogni mese ho scritto un comandamento, ma ho dovuto prima studiare, non è che sapevo già. Dovevo esaminare anche con l'aiuto di qualche libro, ma riflettendo sulla scrittura. E ho scritto questi 10 articoli che poi ad alcuni sono piaciuti e sono stati raccolti in un libro che è anche circolato, e questo qua, 10 parole, e che anche mi hanno chiamato a predicare sui 10 comandamenti. L'ottica che avevo a quel tempo, che buona parte ho ancora ma non del tutto, era che i comandamenti naturalmente non servono per essere salvati, ma che sono delle indicazioni che come credenti nella libertà in Cristo dobbiamo tener conto e in qualche modo praticare. E con il sabato che cosa ho fatto? Ho fatto un'operazione diffusa, cioè ho detto, va bene, noi non dobbiamo osservare il sabato, abbiamo la domenica e possiamo in qualche modo vivere la domenica con lo spirito del sabato. In un certo senso ho fatto un'operazione di appropriazione indebita, perché il sabato, questo è un qualche cosa che è dato al popolo di Israele. A quel tempo non lo avevo ancora capito. Quindi in un certo senso ero su un'ottica sostitutiva di appropriazione indebita oppure di esproprio cristiano. E, diciamo così, si prende un qualche cosa che appartiene, che è al popolo ebraico, e che lo si cristianizza e lo si ruba, perché poi alla fine viene rubato. In effetti, il considerare la domenica come un sostituto del sabato è un'appropriazione indebita, quindi non lo ritengo più. E quindi in questi articoli, se vogliamo, il quarto articolo, il quarto comandamento, è un qualche cosa che non scriverei più nello stesso modo, ma pur tuttavia il riflettere sul giorno del riposo è stato per me fondamentale, utile, e in qualche modo ne ritengo ancora i benefici, il che mi mostra che pur essendo un comandamento che è specifico per il popolo ebraico, il riflettere su quello che Dio ha dato al popolo ebraico è in benedizione a tutti, ed è questo il posto del popolo ebraico, ciò che Dio dà a Israele e viene accolto, quando viene accolto, è in benedizione a tutti. Non è per farne un elemento privilegiato a scanso degli altri, ma perché quella benedizione data si espanda al tempo opportuno su tutti. E allora è il giorno del riposo. Certo, se qualcuno volesse dire che però invece è un precetto normativo, perché anche in chi segue Israele incontrerete qualcuno che insiste sulla legge, che in qualche modo dobbiamo osservarla, quindi anche il sabato dobbiamo osservarlo. Allora io leggerei in Esodo 31, al capitolo 12, Esodo 31, versetto 12, e la parte conclusiva della prima versione del patto della legge, del patto del Sinai, quella che è quella che poi a cui seguirà il vitello d'oro, è quindi la parte, diciamo così, positiva, in cui Dio dà una legge con l'obiettivo presentato di poter andare ad abitare in quel popolo, e quindi è abbastanza diversa, se si guarda bene, dalla seconda versione del patto del Sinai, perché ha pochissime prescrizioni, diciamo così, punitive, ma ce n'è una particolare punitiva, che è proprio questa ultima che ripete, solenne, che dice: l'Eterno parlò ancora a Mosè: quanto a te, parla ai figli di Israele e dis loro: badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Questo testimonia che il sabato è un segno di Israele, di caratterizzazione di Israele. Ecco perché non bisogna fare nessun furto, bisogna lasciare che lo Shabbat sia in qualche modo, nel bene e nel male, qualcosa che caratterizza il popolo ebraico. Ed è così rimasto, anche se lo hanno usato a modo loro, ma in qualche modo il sabato è il segno del patto con Mosè. Ricordiamoci questo: non è la circoncisione, la circoncisione è il segno del patto con Abramo, e mentre il segno specifico del patto con Mosè è proprio il sabato, l'osservanza del sabato, e questo è rimasto. Lo Shabbat è in qualche modo l'elemento centrale della pietà ebraica. Toglietegli tutto, ma non gli togliete lo Shabbat, perché quello è proprio la loro perla. E osserverete dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo. Chi lo profanerà dovrà essere messo a morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà sterminato di fra il popolo. Si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. I figli di Israele quindi osserveranno il sabato, celebrandolo di generazione in generazione come un patto perpetuo. Esso è un segno perpetuo fra me e i figli di Israele, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra. Quindi, questa è la mia conseguenza, no? Se uno vuole osservare la legge e il sabato, deve sapere che chi non lo osserva deve essere messo a morte. La legge non è soltanto prescrittiva, ogni legge contiene la punizione. Non c'è la legge soltanto dice non passare il rosso, perché non va bene. Se passi il rosso, pigli la multa. Fa parte della legge, è indiscutibile. Quindi legge punitiva è la stessa di quella prescrittiva. Quindi chi vuole osservare il sabato deve anche, se vogliamo osservare il sabato, prepariamo qualche cosa per ammazzare quelli che non lo osserveranno, perché fa parte dell'osservanza della legge. Quindi se non vogliamo fare questo, capiamo che non stiamo osservando la legge. Io non vado a dirlo agli ebrei, se organizzano fra di loro. Ma chi, non essendo ebreo, dice che vuole, dobbiamo osservare la legge, allora dico, la legge dice anche questo. Quindi c'è qualche cosa che evidentemente in Cristo è stato rivelato del senso profondo della legge, e quindi lasciamo perdere questo aspetto. Ma ripeto, pur tuttavia, quello che Dio ha fatto a Israele ha sempre un senso. E il comprendere questo senso che è utile per noi. Si parla del giorno del riposo. E allora, ripeto, mi sono messo a studiare la legge, e questo è importante, perché ho cominciato a studiarla non perché avevo dei problemi da risolvere, ma perché pensavo che fosse utile conoscere meglio la scrittura. E questo vorrei dire che sarebbe opportuno averlo come atteggiamento. Perché certamente noi ci rivolgiamo alla scrittura quando abbiamo dei problemi. Certo, abbiamo il problema dei divorzi, delle seconde nozze, i rapporti prematrimoniali, e la predicazione delle donne, e il velo, tutti i problemi pratici che cerchiamo di vedere cosa dice la Bibbia. Ma se andiamo alla Bibbia soltanto per cercare di capire come risolvere i nostri problemi, rischiamo veramente di non avere delle risposte o di trovare delle risposte sbagliate. Non, guardiamo nel popolo di Israele, Dio ha degli atteggiamenti molto severi. Chi non vuole osservare la sua parola, però dopo si rivolge a lui per sapere come deve fare, sta scritto anche Dio non rispose nulla a Samuele, a Saul, quando dopo cercò di sapere cosa come fare, Dio non rispose nulla. Perché il Signore dice, ma se tu non sei interessato a quello che dico io, perché lo dico io, perché sei interessato quando hai degli affari tuoi e vuoi sapere da me qualche cosa? Se veramente sei interessato alla mia volontà, allora sei interessato a tutto ciò di cui io sono interessato, non ciò che interessa soltanto te. Qualche volta lo dico a Germano, che ogni tanto mi tiene consiglio, cosa devo fare, però le ho detto altre cose in certi momenti, di queste qui non si interessa. E allora le ho detto, ma se ti interessa quello che dico io, perché in qualche modo, perché non ti interessi allora quando io dico che cosa interessa, che ho desiderio che tu capisca? Quindi anche noi, allora, è importante che noi ci interessiamo della parola di Dio perché è di Dio, non perché così ci aiuta a risolvere i problemi. È vero che ci risolve i problemi, ma perché noi permettiamo a Dio di risolvere il problema che siamo noi stessi. Io sono un problema per Dio. Se lascio alla sua parola che Dio risolva il mio problema, allora poi anche i miei problemi o si risolvono o si dissolvono in molti casi. Allora ripeto, come ho risolto la mia visione? È che va bene, viviamo la domenica come se fosse un sabato in senso spirituale. Non è questo che ripeto ancora adesso, ma certamente il giorno del riposo, la riflessione sul giorno del riposo per me è stata utile. Allora leggo qualche cosa di questo libro, non perché sia autorevole, ma come un appunto per me, perché avevo scritto delle cose che, riguardandole, mi sembrano anche scritte in un modo efficace. Il comandamento del riposo sembra occupare un posto particolare nella lista delle 10 parole lasciate da Dio a Mosè, perché oltre ad essere quello che ha la formulazione più lunga, è anche l'unico che sembra avere un carattere prevalentemente cultuale e quindi provvisorio, non vincolante per noi che viviamo nel nuovo patto. Ma i motivi che Dio porta per ordinare l'osservanza del sabato, risalenti alla sua opera di creazione e al suo intervento di liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, nel Deuteronomio, l'insistenza con cui in tutto il Vecchio Testamento il popolo di Dio viene ammonito a non profanare il giorno consacrato all'Eterno, portano invece a credere che nel comandamento del riposo sia presente una richiesta di onore a Dio che non è per nulla inferiore a quella contenuta nei primi tre comandamenti. Una richiesta di onore a Dio. Cioè è in gioco il modo in cui noi consideriamo il Dio che parla. Vi è in gioco la considerazione che noi diamo a Dio nella sua opera di grazia, perché ancora questo è un elemento, nel riposo c'è l'idea di grazia, è un precetto che ordina l'accoglimento della grazia, perché nella nostra stupidità e cecità rischiamo di non saperla cogliere. Anzitutto il comandamento del riposo è anche il comandamento del lavoro, e anche questa è una riflessione che mi è stata utile. Sta scritto: lavorerai 6 giorni, ma nel 7° ti riposerai. e dicendo lavorerai sei giorni, Dio non fa una concessione ma dà un ordine. Dio non dice ti concedo di lavorare sei giorni per te a patto che tu lavori un giorno per me. Così lo intendiamo noi, proprio noi cristiani che riempiamo la domenica di frenetiche attività per il Signore, quasi a voler bilanciare il fatto che per il resto della settimana pensiamo solo agli affari nostri. Ma la contrapposizione che il comandamento presenta non è tra lavoro per me e lavoro per Dio, ma tra lavoro e riposo, entrambi considerati come ordini di Dio. Sono due modi di fare onore a Dio, con il lavoro e con il riposo. Non per me e per il Signore. Non la pratica concreta e la spiritualità, ma il lavoro e il riposo, entrambi per il Signore. Lavora sei giorni e fai in essi tutta l'opera tua, ordine il Signore. Questo significa che l'uomo deve lavorare per un preciso mandato di Dio. L'opera tua di cui parla il comandamento non è il lavoro che mi è concesso di svolgere ad esclusivo vantaggio mio, senza pensare né a Dio né agli altri, ma è l'opera che devo compiere per io, per glorificare colui che me ne ha dato l'incarico. L'esempio migliore ci è dato da Gesù stesso, che al termine della sua vita terrena poteva dire: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Questo permette di guardare il nostro lavoro secolare con occhi biblici. Noi non lavoriamo soltanto perché per portare a casa la pagnotta, perché come si fa? Bisogna pure in qualche modo vivere. Che vuol dire che se io ho abbastanza soldi, se vivo di rendita, posso anche non lavorare. E invece, come cristiani, il lavoro è un ordine. Che vuol dire che se io sono disoccupato, non è che allora a questo punto sono libero di non fare niente. Sicuramente il Signore mi dà qualcosa da fare. Primo, cercarmi un lavoro. Secondo, potrebbe essere che il Signore comunque, visto che hai del tempo libero e hai da mangiare, perché evidentemente stai mangiando, vuol dire che puoi lavorare. Vedi che cosa il Signore ti dà da fare. Lavoro. È importante. Se io ho la fede nel Signore, se invece sono umano, per carità, puoi non lavorare, non lavorare. Oppure, qui mi dicono che al sud il problema c'è, perché sono disoccupati effettivamente, ma i giovani si approfittano in qualche modo, visto che sono disoccupati, possono non lavorare, e quindi passeggiano in qualche modo, sbarcano il lunario in qualche maniera, non si preoccupano, perché tanto sono disoccupati. Per un credente non è così. Il Signore ti dà il lavoro e il riposo. Lo stipendio viene dal Signore, non dagli uomini. A te compete il lavoro, lo stipendio te lo dà il Signore. Nei vari modi. Forse attraverso i genitori, che ti possono dare, ma te lo dà il Signore. Tu lavora però, studia per esempio, studia. Tu lavora di studiare perché questo serve a glorificare il Signore, a conservare questo mondo che Dio ama, perciò lo conserva, perciò il lavorare per conservare il mondo, quindi lavorare socialmente per lavori utili di cui poi godiamo, il tram, eccetera, i servizi sociali, lavora anche tu, contribuisci, ma con l'ottica di fare un lavoro per Dio. Dunque non esiste nessun lavoro per noi, il nostro lavoro è sempre il lavoro che Dio ci dà da fare, senza contrapposizione tra quello materiale e quello spirituale. Ma se il lavoro è un ordine, anche il riposo è un ordine, il riposo. Se è vero che Dio è il nostro datore di lavoro e colui che ci dà lo stipendio, allora bisogna dire che Dio non apprezza quelli che vogliono fare gli straordinari. l'ordine fino a poco tempo fa obbligatorio di non aprire i negozi è un ordine di riposo che si doveva osservare. Dio ci ordina in certi momenti di non fare certe cose. Non sarà il sabato come prescrizione specifica di Israele, ma certamente Dio desidera che lavoriamo e che riposiamo in tempi opportuni e in modi adatti. Ma è un ordine il lavoro ed è un ordine il riposo. Dobbiamo saper riconoscere questi ordini, perché tenderemmo, come gli ebrei appunto, a trascurare l'ordine del riposo perché abbiamo i nostri affari, abbiamo i nostri tornaconti o abbiamo le nostre paure. Riposerai anche al giorno, anche nel tempo della aratura e della mietitura. Quando servirebbe lavorare, e se non aro adesso, domani piove, aro adesso. Riposerai anche in quel tempo lì, perché ti devi ricordare che chi fa fiorire il raccolto è il Signore. E se il Signore ti dice di riposare, fallo. E mi raccontano che anni fa i contadini appunto del Piemonte in particolare, che avevano campi e beni agricoli, effettivamente nel giorno di domenica andavano al culto qualunque fosse il tempo della stagione, perché bisognava andare al culto. Non c'era un precetto scritto nella legge, nella Bibbia, ma si erano dati questa disposizione. È un piccolo segno di dire: ma se il Signore mi dice questo, allora lo faccio. Ed è questo aspetto qui, diciamo così, di concretezza che mi ha fatto riflettere. Dicevo, quando è il momento di riposare? Ecco, qui c'è la riflessione. Uno direbbe, beh, quando uno è stanco si riposa. Ma non è di questa natura il riposo di cui parla la scrittura, perché se è un riposo che ha imitazione di quello che è il riposo di Dio, Dio non era stanco. Il riposo è il riposo che viene dopo il compimento di un'opera. Dopo il compimento dell'opera c'è il riposo. Dio si è riposato. E questo tema verrà ripreso in Ebrei, non possiamo trattarlo adesso, ma c'è un tempo, un riposo che deve ancora venire. C'è un riposo, cioè c'è un compimento che deve avvenire. Il Dio si riposerà. Bisogna entrare nel suo riposo. Cosa vuol dire entrare nel riposo di Dio? Dio si riposerà quando ha finito l'opera, quando l'opera è conclusa, quell'opera buona che vuole fare è conclusa. E in questo riposo entreranno coloro che lo hanno accolto. Perciò chi muore si riposa delle opere sue. Questo è importante ancora, perché ancora dicevo, ma come facciamo noi? Dio si è riposato perché aveva compiuto l'opera, ma noi, quando lavoriamo, abbiamo sempre un'opera incompiuta. È sempre da fare ancora. E quindi non ci riposiamo mai. Perché effettivamente finiamo la settimana, ma dopo ci aspetta il lavoro di domani. Ebbene, questo è il dono di grazia che Dio fa. Dio vuole darci, nel darci il riposo, anticipatamente di godere di ciò che è compiuto. fin d'ora, anche se le tue opere sono ancora a metà o meno della metà, il Signore ti vuol dare di godere come se avessi già fatto tutto, perché in Cristo sono compiute. Cioè è la gioia anticipata del compimento. Per goderne, per mostrare che si vuole godere di questo, non bisogna lavorare. E allora qui quello che mi aveva mosso anche a riflettere era una frase che qui ho riportato. Dicevo, una volta un rabbino che aveva fatto un'esposizione sul sabato ebraico fu chiesto: come può un uomo del nostro tempo riuscire a capire l'importanza di un comandamento così estraneo alla sua cultura come quello del sabato? La risposta del rabbino fu: mettendolo in pratica. Questo mi ha fatto riflettere. Ci sono cose che si capiscono soltanto mettendole in pratica. E quando queste sono conseguenze di una prescrizione di Dio, è ineliminabile. Noi vorremmo prima capire se quello che Dio ha detto è buono oppure no, e poi dopo farlo. Ma quando la cosa è sufficientemente chiara e mi sembra di averla capita, allora l'unica cosa è farla, capita nel senso quello che voleva, che intendeva il Signore, allora bisogna farlo. E allora narro questo elemento particolare personale. Mentre stavo appunto scrivendo questi discorsi sul comandamento di Dio, sulla pratica, dicevo, e mi ero messo in questa ottica, quindi la domenica voglio assumerla in questo spirito di riposo. E badate, questo si può fare, perché noi siamo liberamente, possiamo scegliere. Il fatto che non abbiamo una regola impositiva di questo tipo non esclude che noi ce la possiamo dare. E il darsi delle regole motivate bene è un qualche cosa che si deve fare. Che si fa? Ciascuno però ha le sue. Io posso darmi la regola, se ho, di alzarmi alle 6 di mattina per leggere la scrittura. Non devo andare a dire, se voi non vi alzate alle 6, non è, in questo caso non è, attualmente non è la mia, non voglio dare, l'ho avuta, ma ho delle altre regole in questo momento, questo periodo, però uno si può dare questa regola e anche proporsi di osservarla. Degli ebrei convertiti possono darsi la regola di non mangiare la carne di maiale, perché? Per motivi di testimonianza, di appartenenza al popolo, per qualche motivo. Dicono, io mi do questo precetto, non lo impongo agli altri, né questo mi dà né salvezza né particolare santificazione, ma è una serietà che uno può dare, che di perciò si può anche fare. E allora io ho deciso un pochettino di cercare, è importante questo aspetto, perché nel giorno del riposo bisogna in qualche modo ragionare come se si fosse nel compimento. E quando è compiuto, allora io non mi preoccupo più del lavoro del passato e neanche delle preoccupazioni del futuro. E quindi dicevo, devo imparare per riposarmi a non preoccuparmi, perché il domani sarà sollecito di se stesso. Quindi in questo giorno io voglio riposare in questo modo qui. E proprio mentre stavo scrivendo questo, o pensando a questo articolo, mi hanno dato lo sfratto, stavamo cercando un nuovo appartamento e a quel tempo era abbastanza difficile trovare gli appartamenti in affitto, molto più difficile, c'era il fitto bloccato e quindi era un elemento di preoccupazione, se vogliamo. E allora mettemmo un avviso sul giornale dicendo che cercavamo un appartamento di un certo tipo e ho messo l'avviso proprio per il giorno di domenica, perché ci sono più lettori e quindi per domenica, così almeno. E poi mi è venuto in mente, vabbè, cioè domenica danno le risposte, e quella domenica pomeriggio nella nostra comunità avevamo deciso di passare un giorno insieme, un pomeriggio insieme in agape, comunione fraterna, e quindi ho detto, ma forse sarebbe meglio rimanere a casa a ricevere le telefonate, perché se arriva la telefonata e poi dobbiamo pure rispondere. E E avevo appena detto non pensare al domani, non preoccuparmi per il domani. E qui c'era la telefonata, c'era i fratelli, non era una disposizione, ma una carne fraterna. E ho detto, beh, telefoneranno la sera. Basta. Io andiamo, signore. La sera non hanno telefonato. Ma ha telefonato il giorno dopo. Aveva letto il giornale, non l'aveva visto, l'ho letto il giorno dopo e ci hanno chiesto e ci hanno offerto l'appartamento. È l'appartamento che abbiamo potuto prendere dopo un solo avviso che avevamo messo sul giornale. Questo io l'ho preso in questo modo, non c'è nessuna regola, ma il Signore ha visto questa disponibilità a prendere in considerazione quello che dice e a riposarsi. Io mi sono riposato quel pomeriggio, ci siamo riposati, siamo stati bene insieme e il Signore ci ha dato. E questa è una semplice lezione che mi fa capire che il Signore vuole che noi approviamo e apprezziamo la sua grazia. Ed è per questo che il riposo è un tema importante, unito a quello del lavoro, abbiamo detto. Il lavoro è per Dio, per il Signore, e allora viene nobilitato e anche limitato, condizionato. Non è per me, è comunque per il Signore. E lo stesso Signore che mi dice di lavorare non è uno sfruttatore, ma è uno che ci ordina di riposare per godere la sua grazia. E allora in certi momenti è importante che noi riflettiamo a questo aspetto. Ciascuno, ripeto, non come se fossimo degli ebrei che devono osservare una disposizione, che comunque, affinché sia chiaro, gli ebrei adesso non è che considerano il sabato un peso tremendo che bisogna fare perché se non lo facciamo andiamo all'inferno, roba del genere, ma lo considerano come un dono, lo aspettano come una sposa, la sposa del sabato, la accolgono come una sposa la sera, che poi dopo non sempre lo vivano in questo modo, questo sarà evidente, ma in qualche modo tipo di insegnamento è dobbiamo apprezzare il sabato che Dio ci dà. E almeno in questo hanno capito che il sabato era un dono, che naturalmente a motivo della durezza dei cuori e della incapacità di comprendere veniva in forma di leggi, come noi diamo ai bambini qualcosa di buono in forma di ordini: fai questo è il tuo bene, ma tu non lo capisci e allora lo devi fare, ma è un ordine per il tuo bene, non per farti soffrire un po' di più, ma per il tuo bene. Quindi era in forma di ordine a motivo del pedagogo, perché la legge è un pedagogo. Ma noi, grazie a Dio, abbiamo la libertà dei figli di Dio, non perché così possiamo fare quello che prima non facevamo sotto il pedagogo, ma perché lo facciamo liberamente, come liberi. Come liberi facciamo la volontà del Padre, e questo è quello che Dio vuole, la libertà con cui noi apprezziamo i doni suoi e ci limitiamo là dove Dio nel suo amore ci dice di limitarci. Quindi se io dico che voglio arrivare casto al matrimonio, voglio avere un solo matrimonio, non voglio divorziare, se sono un credente spirituale lo faccio non perché se no quale mazzata mi verrà addosso, ma perché il Signore mi ha convinto che ciò è buono. E se anche il mio temperamento carnale mi spingerebbe diversamente, io so che è male andare a seguire questo temperamento carnale, mentre so che la parola di Dio è buona, ma lo decido io. Cioè io, dopo che ho ricevuto la parola di Dio, la accolgo. Questo è quello che il Signore vuole. Allora anche il Signore, anche il discorso sul riposo può essere un qualche cosa di questo genere, un dono. Dobbiamo imparare a riposare. non dobbiamo credere che basti lasciare andare le cose da solo perché tutti si aggiusti. Il riposo in Cristo deve essere imparato, e come ogni cosa che si impara richiede esercizio. Ci vuole più impegno per imparare a rilassare i muscoli che a contrarli, e a smettere di pensare a qualche cosa può essere più difficile che incominciare. Sappiamo tutti che è difficile smettere di pensare a qualcosa. Ebbene, dobbiamo fare esercizio di fede, di grazia. Imparare a distendere i muscoli può essere più difficile che imparare a contrarli. Questo lo sanno i fisiatri o fisiologi, non lo so, che a volte abbiamo dei muscoli contratti, non lo sappiamo, e perdiamo un mucchio di energie e di salute perché li contraiamo inutilmente, mentre se li rilassiamo stiamo bene. E così ancora dobbiamo imparare a rilassarci spiritualmente, cioè a evitare tutte le inutili contrazioni dovute alla nostra incredulità. Il lavoro, la tensione che ci viene dall'ubbidienza a Dio nel lavoro ci fa stancare un po' qualche volta, ma ci gratifica perché sappiamo di aver fatto un lavoro giusto e che comunque è nella misura adatta. Non ci stressa. Non ci stressa. Se il nostro lavoro, secolare o spirituale che sia, è per il Signore, poi non possiamo andare a dire non ce la faccio più. Questo significa dire che abbiamo un padrone che qui proprio ci stressa, eh? È una critica al nostro padrone. Allora forse potrebbe darsi che io sono stanco del mio lavoro, e il mio lavoro prima o poi mi stanca. Se io servo il Signore con le mie forze, prima o poi non ce la farò più, perché le mie forze sono limitate e il compito è immane. E aver capito che servire nella vigna del Signore è servire in un compito immane, una guerra impossibile, ti fa passare la voglia di metterti lì con la tua buona volontà a fare questo e quest'altro, perché vieni subito sopraffatto. È soltanto il compito di fare ciò che Dio ti affida nella sua misericordia. Fai quello lì, al resto ci penso io. Quello fallo. Non essere un lavativo, qualcuno che accentua il riposo per non fare niente. Fai quello che Dio ti dice di fare, poco o tanto che sembri, perché attenzione, io voglio fare qualche cosa per il Signore, qualche cosa quindi che mette il segno, qualcosa di importante, qualcosa che mi gratifica. Questa è una trappola. Il Signore vuole semplicemente che fai quello che ti ha affidato e che tu lo faccia bene e che tu ti riposi al momento opportuno. Questo è il nostro compito. Quindi non di meno, ma non di più. Dovremmo dunque imparare, io dicevo nel giorno di domenica, lo dico per me, non soltanto a non lavorare, ma anche a non preoccuparci, a non restare legati ai problemi dei giorni passati, a non lasciarci intimorire da quelli dei giorni futuri, perché non scegliere questo momento per fare questo tipo di esercizio. Ringraziamo il Signore e quindi pensiamo a Lui e lasciamo perdere di pensare ai problemi del futuro. E dovremo a non pianificare la settimana che ci sta davanti, a non aver paura di perdere tempo, a saper gioire del presente come se l'eternità fosse già cominciata. Come se fosse già cominciata. E soprattutto, concludo con questo, dovremmo imparare la cosa più importante, la gioia. la gioia. Perché nei giorni di festa Dio vuole che il suo popolo si rallegri. Allora, se noi consideriamo il nostro stare insieme in certi momenti di radunanza come una festa in onore dell'Eterno, e anche qui l'aspetto ebraico ci dovrebbe aiutare, ma noi dimentichiamo questo. Le feste sono qualcosa che il Dio ha permesso che rimanesse, che voleva appunto che rimanesse nel popolo ebraico. Loro hanno una festa, hanno la festa in onore dell'Eterno. Poi magari non sono adatti, perché non lo fanno con tutto il cuore, ma è una festa perché si festeggia in onore dell'Eterno. E noi per chi festeggiamo? Qual è il motivo della festa? Sì, è per questo che il sabato, che doveva essere una festa, non doveva essere contaminato. È una festa in onore dell'Eterno. Dobbiamo dare onore a Lui che ci ha tratti fuori dalla casa d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Dobbiamo onorarlo. Dobbiamo sapere che è Lui che ci dà tutto quello che abbiamo, non le nostre capacità, non le nostre forze. E quindi né potranno mantenercelo le nostre preoccupazioni, perché è nelle mani di Dio. Quindi facciamo festa in onore dell'Eterno. E se Dio vuole qualcosa da noi, è perché ce l'ha già data. Abbiamo dunque il dovere di essere felici. Ecco, se volete, è l'espressione di quello che sentivo in quel momento. Lo prendo per me, non lo impongo ad altri, ma abbiamo il dovere di essere felici. Non è possibile? Sì, invece è possibile, perché Dio lo ha ordinato. E allora qui ripeto un ordine che Dio diede al popolo che ritornava in Israele, dopo una parte del popolo ritornava dopo la schiavitù di Babilonia, in Neemia, capitolo 8. Questo giorno è consacrato all'Eterno, al vostro Dio. Non fate cordoglio. E non piangete. Andate, mangiate vivande grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno preparato per loro, perché questo giorno è consacrato al Signor nostro. Non vi attristate, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. E sapere che il riposo in certi momenti è un ordine, e anche la gioia è un ordine, aiuta. Il riposo non è un qualche cosa che sono riuscito a strapparmi con tanta fatica e adesso me lo tengo attaccato, così magari con un po' di complesso di colpa, perché potevo anche lavorare e invece mi sono messo via a non fare niente. Ma se è un ordine, ed è, se volete, è questo aspetto qui particolare del sabato, ancora com'è, che è un ordine. Non devono fare, e qui se non faccio non è che mi devo sentire il complesso di colpa, anzi il contrario. Quindi, ma il sapere che in certi momenti è un ordine, questo mi libera dalla preoccupazione, dal complesso di colpa. Se lo dice Dio in certi momenti, vuol dire che il Signore mi vuole veramente che io gradisca la sua gioia, perché la gioia che viene dal Signore è la nostra forza. Preghiamo. Padre, veramente abbiamo ricordato oggi che la tua grazia non ha confini, e anche se noi ogni tanto ne parliamo mi rendo conto che nello stesso tempo capiamo quanto ci sovrasta, quanto è grande. E allora vogliamo chiederti di aiutarci ad apprezzarla, a vivere di questa gioia, di questo riposo, perché essa, gioia proveniente da te, è la nostra forza. Perché la forza che tu ci hai dato che diventa nostra. Ti preghiamo perciò, ancora per questo specifico giorno, di darci di poter godere di questa gioia, in modo che poi, con la gioia nel Signore, possiamo fare la parte che ancora tu ci dici, di lavorare con le nostre mani, di fare ciò che è la nostra parte che tu ci hai affidato. Perché in ogni caso, lavorando, riposandoci, su indicazione tua, noi abbiamo del bene. Noi veramente, come dice in Cristo, abbiamo grazia sopra grazia. Te ne ringraziamo, o Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.